Allora, tra oggi e domani parliamo del mio libro. Fondamentalmente la questione qual è? Che l'abbiamo lasciato in fondo per darvi un po' di tempo per mettere a punto qualche strumento di comprensione sociologica in più. Di fatto il percorso che abbiamo seguito quest'anno è stato abbastanza lineare e abbastanza soddisfacente per quanto mi riguarda, perlomeno, nel senso che mi sembra che abbiate capito un po' di cosette che servono per interpretare i testi. Come vi avevo detto dall'inizio, il primo testo che è stato il manuale, va bene, lì non c'è nessun problema, lo potete interpolare senza nessuna difficoltà con le mie lezioni. Perché vi serve? Per cominciare a rendervi conto di come funzionano in linea di massima i nostri ragionamenti, ovvero sia degli aspetti un po' meno ovvi della realtà che vi permettono di comprenderla un po' meglio. Quindi, tutto quello che abbiamo visto a proposito dello spazio sociale, delle sue articolazioni, dei processi che vi hanno luogo all'interno, della vostra stessa partecipazione ad esso, perché abbiamo visto che chi comunque si trova inserito in questi contesti non è in nessun modo esente dal prendervi parte o influenzarli in qualche modo. E il non partecipare è esattamente uguale al partecipare. È prendere una posizione, che piaccia o meno, illudersi di non aver nulla a che fare con ciò che accade intorno a voi è un alibi, nient'altro, semplicemente un alibi. E non credo che sia più tempo di alibi, se devo dire, ma questo da anni, per cui diciamo che mi do da fare per toglierveli almeno questi. Il punto qual è? Che da quello che abbiamo visto derivano una serie di aspetti complessi. Quando cominciamo a riportarli sul testo di Morin, ci accorgiamo di fatto che non solo non siamo esenti da riflessi e aspettative dell'ambiente, ma che di fatto collaboriamo costantemente al suo mantenimento, alla sua creazione, alla sua modifica. Abbiamo visto che il nostro ruolo all'interno della grande interazione che costituisce il sociale è un ruolo che può essere attivo, che permette di fare delle cose, che permette di prendere delle posizioni, di portarle avanti, di sostenerle. Permette, se c'è a fronte, come abbiamo detto, una cultura soggettiva attiva, capace, presente, consapevole, cosa che purtroppo ultimamente sta diventando piuttosto rara. Ora, abbiamo anche detto altre cose, ovvero sia che questa cultura soggettiva, intesa come l'abbiamo intesa, come realizzazione progressiva di sé come costante cambiamento e nei migliori dei casi miglioramento, ma non è detto ovviamente, potrebbe anche darsi il contrario, insomma ad ogni modo siamo un po' ottimisti stamattina che mi sembra serva. Questa cultura soggettiva ci rivela una serie di dimensioni di noi che il paradigma dominante purtroppo non mette in alcun modo in evidenza né mette a frutto, spesso e volentieri. Il paradigma dominante, come abbiamo visto, è incentrato esclusivamente su una lettura razionale, inizialmente, razionalistica, infine, di quello che dovrebbe essere l'essere umano. L'essere umano invece è molto di più. L'essere umano, come abbiamo visto, è anche emozione, è anche capacità simbolica e immaginativa, è anche corporeità in tutte le sue articolazioni, che queste siano passioni, che queste siano istinti, che queste siano qualcos'altro che non siamo ancora stati in grado di immaginare e di comprendere, questo c'è ancora da scoprirlo fondamentalmente. Quindi, attraverso il testo di Morin, vediamo tutte queste cose, vediamo come la conoscenza si articola, quali sono le sue difficoltà, cosa non abbiamo più e sarebbe opportuno che avessimo, come dicevamo l'altra volta, l'empatia, come dicevamo l'altra volta, la capacità di sentirci effettivamente membri di una specie inseriti in un contesto, quindi capaci di conoscere il nostro ambiente, un sacco di cose. Dopodiché arriviamo appunto al mio testo. Il mio testo in qualche misura raccoglie e ulteriormente approfondisce tutti questi argomenti, quindi non credo ci siano cose che vi sono particolarmente incomprensibili. Ovviamente oggi e domani ne vedremo alcune principali. Però il mio testo da questo punto di vista è un po' la vostra palestra, no? Il modo nel quale, il luogo dove mettete alla prova quello che avete effettivamente appreso, perché appunto studiare non è semplicemente ripetere, ma è comprendere, capire, misurarsi, con stimoli, con sfide anche per certi versi. È un testo universitario, decisamente. Una volta ogni tanto facciamo l'università, non è che capiti spesso, ma ci si prova perlomeno. Quindi, ovviamente, adesso io comincio, ma vi dico già d'ora, già fin d'ora, che la lezione del 13 potrebbe essere un ottimo punto, un momento nel quale approfondire qualcuno degli aspetti meno ovvi, qualcuno dei punti che vi è risultato meno digeribile e meno possibile da affrontare da soli. Chiaramente c'è la possibilità di scrivermi e di sentirmi strada facendo sia su Facebook che via mail che dove pare, quindi quello non è un problema. E basta, andiamo un po' a vedere che succede. Prima di tutto, perché un mondo a spirale, perché è costruito come è costruito, perché se gli avete dato un'occhiata avrete notato che si tratta di capitoli che sono brevemente introdotti da prose un po' particolari, nel senso che uno dei punti che si evince dallo studio di tanti grandi autori che ci sono venuti prima, che possono essere Simmel, che può essere Benjamin, che possono essere lo stesso Maffesoli, come avrete notato se avete sentito la sua conferenza l'altro giorno, è che per dire cose nuove occorre una lingua nuova. Una lingua nuova non è particolarmente semplice da fare, fondamentalmente, no? Tant'è che uno poi ricorre a lingue già esistite, le ricontestualizza, le modifica, eccetera, eccetera, eccetera. Però sicuramente il fatto di dover provare a trovare altri strumenti per la comprensione è un po' un portato di quello che abbiamo detto finora. Se il paradigma di oggi non è più sufficiente, c'è bisogno di qualcos'altro, e allora, al di là del denunciare il fatto che il paradigma non è sufficiente, proviamo a dire come potrebbe essere il paradigma, che è quello che ha fatto Maffesoli a lungo e che io tento nel mio piccolo di fare a seguire per altre vie simili, un po' vicine, un po' lontane. Insomma, avrete notato forse che ci sono dei punti sui quali non siamo particolarmente d'accordo, però nel complesso l'ispirazione generale è assolutamente condivisibile. Cosa dice di fatto Maffesoli? Dice che occorre un altro tipo di ragione, e quindi, come vedete, torniamo fondamentalmente su quello che dice anche Morin, perché la ragione non è data, no? Ognuno, ogni tempo, dà una sua interpretazione della ragione, spesso e volentieri gli autori danno una loro interpretazione della ragione. Abbiamo ricordato Kant, no? La ragion critica, la ragion pratica, ce ne sono svariate. C'è un altro autore che adoro, che si chiama Peter Sloterdijk, che è un filosofo contemporaneo tedesco, che parla di ragione cinica addirittura. Ce ne sono svariate. E Maffesoli, prima, qualche anno fa, diciamo, scrive un testo che si chiama Elogio della ragione sensibile, che è un testo, secondo me, bellissimo, non particolarmente semplice, ma un testo bellissimo. Perché? Per cosa dice nell'elogio della ragione sensibile? Dice giusto appunto questo, che c'è bisogno di una ragione ossimorica. Abbiamo visto cos'è l'ossimoro, non credo di doverlo ripetere. Perché ossimorica? Perché ragione sensibile nel paradigma corrente è un ossimoro. Perché nel paradigma corrente la ragione divorzia dai sensi e si afferma come attività astratta. Allora, dice Maffesoli, invece c'è bisogno di riportare i sensi all'interno della ragione. C'è bisogno di reincarnarla, questa ragione. Perché una ragione astratta, a parte tutto, sappiamo anche benissimo che è una balla, perché non c'è. Vi ricordo quello che dice Damasio. Damasio ci dice che tu sei ragione fin tanto che ci sono anche le altre parti del cervello che ti permettono di essere ragione. Quindi l'amigdala, quindi il sistema limbico, quindi il sistema paleoencefalico e via discorrendo. Senza il contributo di queste cose, che non sono ragione per come la intendiamo noi, la ragione non funziona. Quindi questa pretesa della ragione di poter essere astratta e dominante su tutto il resto è una balla. È una balla che suscita, per di più, come abbiamo visto quando abbiamo parlato giovedì delle azioni non logiche di Pareto, grosse difficoltà, perché suscita delle aspettative, no? Noi ci sentiamo chiamati a dover essere razionali come ci dicono che dovremmo essere. Ma noi non possiamo essere così razionali, perché quella razionalità non è razionalità, ma è razionalismo, ed è sbagliato. Se a te ti dicessero sei bravo soltanto se voli, come ti sentiresti? Una frana, perché non voli, no? Esatto. Allora, se a te ti dicono sei umano soltanto se sei razionale, come intendiamo noi, e tu 92 delle volte, 92% delle volte non lo sei, come ti sentiresti? Una chiavica. Poi dice, com'è che abbiamo dei problemi di autostima? E mo te faccio un grafico. Per forza. No? Perché un discorso battente, ideologico, propagandistico, che continua a dirti che tu devi essere razionale, devi essere economico, devi pensare ai tuoi ritorni, devi massimizzare i tuoi profitti, e tu non puoi perché non sei fatto così, ma non perché sei tu, ma perché proprio in generale, come essere umano, dovresti essere fatto diversamente. Per forza che sei perennemente frustrato e te roghi e bevi e scappi, eccetera. Che altro devi fare? Non ci sono alternative. Perché? Perché il paradigma attuale, siccome abbiamo visto è piuttosto in crisi, diventa sempre più rigido, sempre più ristretto, sempre più drastico. E tu sei sempre più lontano, perché fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, fino a qualche cinquantennio fa, ancora c'era spazio per poter essere entrambe le cose. E oggi mano a mano questo spazio si riduce, perché tu devi sempre costantemente dimostrare di essere logico, no? Come dicono i Supertramp quando abbiamo sentito The Logical Song. Metti qui una firma e dimostraci di essere affidabile. Sei affidabile se sei logico-matematico, se sei economicistico, se sei strumentale e tutte queste belle cose qui. Ok? Però noi non lo siamo. Nel bene e nel male non lo siamo. E di conseguenza c'è bisogno di altro. Ma Fesoli parla appunto di ragione sensibile. Che cos'è una ragione sensibile? È una ragione che non abbia dimenticato di essere incarnata, che abbia ben presente il fatto che ci sono delle sfere dell'essere che sono più facilmente accessibili da altre capacità, che sono appunto le emozioni, la sensibilità, l'empatia, l'affetto, la vicinanza agli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, qual è l'artificio e la strategia anche narrativa che Maffesoli usa? Contrappone a questa ragione sensibile la ragione strapiombante, la ragione astratta, no? Quella appunto che abbiamo visto giovedì pomeriggio essere la ragione di colui che guarda dall'alto, quindi di colui che controlla, di colui che giudica tutta questa serie di cose che compongono una costellazione. Quindi uno strumento un po' diverso per comprendere le cose, uno strumento diverso dal concetto, perché il concetto è uno strumento brutale ed è uno strumento che tende alla strapiombanza in qualche modo, se la vogliamo chiamare così, no? Vi ricordate dove sono le idee platoniche? Sono nell'iperuranio, sono in alto, strapiombano pure loro, torna tutto sempre da questo punto di vista. Allora, se noi vogliamo sottrarci a queste idee platoniche che sono costruite per essere disincarnate, quello è il punto, no? L'idea platonica non è l'idea che avete in mente voi. Come vi ho detto, se io dico cane, a voi vengono in mente dei cani veri, non viene in mente un concetto astratto di animale a quattro zampe con la lingua lunga che fa no, non è questo. Voi immaginate un cane, e già il fatto che voi stiate immaginando un Terranova o un Cocker fa una differenza. Non so se questa cosa è chiara, perché dà il tono della vostra immaginazione, dà il tenore della vostra capacità di simbolizzare e di creare dal nuovo. Per cui voi avete pensato a un cane aggressivo, vi è venuto in mente un Rottweiler, è una cosa. Voi avete pensato a un San Bernardo, è un'altra. Perché queste idee di cane sono idee che hanno anche altro con sé, che portano altre idee, portano l'idea di amicizia, l'idea di aggressività, l'idea di vicinanza. Tutte queste cose sono perennemente nel vostro conoscere. Non so se questo è chiaro. Voi non conoscete mai soltanto in astratto. Neanche i matematici conoscono mai soltanto in astratto, come credo di avervi detto l'altra volta. Perché poi quando vanno a trasferire queste conoscenze le vestono di qualche tipo di attributo corporeo, no? Vi dicevo, i quark hanno un sapore. Io vorrei conoscere uno che ha assaggiato un quark, però di fatto nel momento in cui qualcuno mi dice che il quark ha un sapore mi sta dando un'informazione sul modo in cui immagina. Non so se questo è chiaro. La conoscenza è fatta di immaginazione. Allora, chiaramente, l'immaginazione è un altro degli ingredienti che vanno restituiti al processo. La grandissima parte dei grandi fisici lo sa perfettamente. Se voi andaste a leggere i testi di Heisenberg, i testi di Einstein, non so se forse Feynman no, ma comunque insomma, parecchi di loro, Bohr, Pauli, tutti coloro che hanno fatto quello che oggi intendiamo come scienza, vedreste che sono tutti costantemente alla ricerca di paralleli con altre culture. Pensate a Capra, Fritjof Capra, che ha scritto il Tao della fisica. Non è casuale, no? Perché? Perché loro si stanno accorgendo che quello che dicono le discipline orientali e le altre filosofie è molto più vicino a quello che loro trovano, a quello che loro scoprono. Quello che loro scoprono non si riesce più a dire col paradigma corrente. Ed è questo uno dei motivi per i quali il paradigma è in crisi. No? Ve le ho già fatte l'elenco delle grandi scoperte del XX secolo che negano tutti gli assunti per i quali noi ragioniamo come ragioniamo oggi. È tempo di farcene carico. Se siamo così certi che la scienza sia in grado di dirci cose più affidabili delle altre attività, allora quando ci dice di non essere affidabile dovremmo darle retta, suppongo, altrimenti c'è da qualche parte qualcosa che non quadra. Quindi contro questa ragione strapiombante Maffesoli suggerisce una serie di nuove attività cognitive stesse, no? Per esempio la presentazione invece della rappresentazione. Che vuol dire? Vuol dire tentare di non ridurre ciò di cui parli. Non ulteriormente. Abbiamo visto che ci sono una scala di riduzioni di cui abbiamo parlato estensivamente, i letti di Proguste, la fondazione della nostra stessa cultura, tutto quello che all'interno della nostra cultura porta a ulteriori semplificazioni. Noi semplifichiamo in modo smodato, oserei dire, scusate il bisticcio, però potremmo cercare di evitarlo. Quindi quando io presento qualcosa, che vuol dire? Che cerco di essere il più possibile vicino a ciò che è, di descriverlo dalla maggior parte di punti di vista possibile, di non limitarmi a dire quello che mi fa comodo perché si adegua al mio letto di Proguste e lasciar da parte tutto il resto, che è ciò che invece facciamo normalmente. Tenete presente che il mondo è questione di interpretazione oggi, nella gran parte dei casi. Quindi ciò che ti viene detto, spesso e volentieri, viene presentato come verità oggettiva perché noi tendiamo ancora a credere che esista, ma è una scelta attenta di argomenti, di punti, di dati. Non è tutto, è una parte, quella che conviene a chi ti parla. Allora, se quello che ti parla vuole essere più sincero possibile, ovviamente avendoti detto a monte che non potrà esserlo, perché questo è il punto, vi ricorderete, credo abbiamo parlato di Weber e del problema della ricerca scientifica, c'è una quota di soggettività che è inalienabile. Quindi quando tu dici, devi prima dire allora io credo in queste cose, perché questi sono i miei valori e io quindi ho questo modo di definire il mondo. Una volta che te l'ho detto, tutti regoli. Però se io sulla scorta di questi valori cerco di essere il più vicino possibile alla realtà, io te la presento, te la porgo, te la dono addirittura, se vogliamo recuperare un'attività meravigliosa che abbiamo un po' perso di vista. E quindi questa è la presentazione che pertiene alla ragione sensibile. Ok? E come vi dicevo, all'interno della ragione sensibile non c'è un concetto, o perlomeno, diciamo, ci sono delle versioni attenuate di concetto, ma c'è una costellazione. Perché una costellazione? E perché le costellazioni di cui parliamo all'interno del libro? Perché la costellazione è più evidentemente un prodotto della nostra conoscenza e immaginazione. Perché cos'è la costellazione se non una selezione fondata su similitudini, gusti, estetica? È la selezione di alcune stelle che sembrano avere un senso se vengono messe insieme. Ma non c'è nessun motivo per cui queste stelle non possano poi essere utilizzate in altre costellazioni. Non c'è nessun motivo per cui quella costellazione non possa cambiare di nome. Non c'è nessun motivo per cui quelle stelle non possano tornare ad essere stelle e basta. La costellazione è un gesto conoscitivo che affonda le radici nel mito, tant'è che tutte le costellazioni hanno dei nomi mitologici, sono trasferimenti, sono immagini di grandi fantasie fondative che vengono trasferite per sempre nei cieli, no? E questa attività è quanto di più simile alla vera conoscenza mi venga in mente, fondamentalmente. Tant'è che l'Associazione Astronomica Internazionale ci ha fatto recentemente un grosso dono e ha deciso di trasformare i nomi ufficiali i nomi millenari delle stelle. Siamo bravissimi da questo punto di vista, mi ha commosso questa cosa. Che vuol dire? Vuol dire che Aldebaran, che si chiama Aldebaran da che si sa praticamente, adesso la possiamo chiamare Aldebaran anche sulla scorta delle nuove direttive dell'Associazione Astronomica Internazionale, non con un nome di catalogo di quelli orribili tipo NXG5432, come facciamo noi, perché questo è il nostro modo di chiamare le stelle, no? Ed è uno dei motivi per cui non ho più fatto astrofisica, perché ho detto, vabbè, se tu mi vieni a stella e me la chiami con queste cose orribili, tiettela, preferisco tenermi Aldebaran e fare qualcos'altro. Quindi però, alla fine si sono resi conto che non potevano far finta di niente, perché se Vega è Vega, è Vega. Non puoi venirmi a dire che si chiama in un altro modo. Quindi adesso Vega la possiamo chiamare anche ufficialmente così. Ringraziamo Dio. Non so quanti di voi sappiano dove è Vega o Aldebaran, però sarebbe carino che imparaste, perché a parte tutto è un ottimo modo per rimorchiare. Però a parte quello, voglio dire, è anche bello saperlo, no? Perché non è vero che le stelle sono così lontane. Sono così lontane se le ignori. Ma se le conosci sono molto più vicine e hanno tutta una serie di cose da raccontarti. Le stelle sono straordinarie. Non a caso le stelle sono, come dire, la luce tipica degli elfi. Dopo vengono il sole e la luna, prima c'erano solo le stelle, per cui comunque abbiamo delle affinità interessanti con questa cosa. Quindi, costellazioni per questo, perché la costellazione unisce un gesto di creazione cognitiva a un sottofondo mitico e simbolico che preesiste. E credo che per cominciare a capire un po' meglio il discorso dovremo parlare un po' di questo, ovvero sia dei rapporti fra simboli, miti e riti, che sono delle parole che stanno tornando, che vi piaccia o meno, anche se il XX secolo si era, come dire, incaponito nel dire di aver sconfitto il discorso mitico. Noi non abbiamo altro che discorsi mitici oggi come oggi, e anche dei miti di pessima levatura, se vogliamo dire, quindi poveracci, sarebbe molto più opportuno poterli trattare col decoro che gli si conviene. Allora, questo è un punto un po' complesso, quindi vi prego di seguirmi con un minimo d'attenzione. Credo di avervi detto che abbiamo cominciato a conoscere attraverso le immagini. Quindi, in primis, era l'immagine, non la parola, bisognerebbe correggere anche la Bibbia da questo punto di vista, perché c'è qualcosa che non quadra. In primis c'era l'immagine, poi ci sono stati i gesti, poi ci sono state le prime vocalizzazioni, poi è arrivato qualcuno che è riuscito a mettere insieme le vestigia di un linguaggio. Ma capite che è successo con una certa calma tutto questo, no? Quindi noi iniziamo fondamentalmente nel mondo, immersi nello spazio, ed è il motivo per cui abbiamo parlato più volte di spazializzazione del linguaggio, se vi ricordate, no? Noi iniziamo ad avere dei riferimenti e dei metri di comprensione di noi stessi corporei. La nostra posizione, il modo in cui stiamo, ciò che facciamo, come usiamo il nostro corpo, tutto questo è la base sulla quale poi pian piano creiamo anche tutta quella parte strapiombante e astratta che arriva con la neocorteccia. Quindi noi dobbiamo ragionare o cercare di ragionare, anche se non è facile evidentemente, con questi strumenti cognitivi, con l'immagine e col gesto. Allora, da questo punto di vista cosa si deduce? Che contro quella che normalmente viene considerata la sequenza di questi atti e di questi gesti e di questi oggetti, noi ci troviamo che il rito viene prima del mito. Perché il rito è un insieme di gesti, il mito è un'interpretazione nel linguaggio di quell'insieme di gesti. Ok? I gesti vengono prima. I famosi gesti, come vi dicevo l'altra volta, no? Quando tu esulti, cosa fai? Alzi le braccia al cielo. C'è niente da dire, quello era prima della tua comprensione dell'esultanza. Quello era prima della tua lingua in grado di dire perché eri gioioso. Quello era la gioia. Quello è stato il tuo gesto. Ok? Quindi, noi abbiamo questo livello di comprensione del mondo che passa per le immagini e i gesti e poi si traduce in parole. E diventa mito. Prima ancora che logos. Tant'è che l'opposizione fra logos e mitos, non a caso. Logos è l'ultimo, ed è quello che andando a nutrire il nostro io, diventa piuttosto rapidamente il più importante o colui che si ritiene il più importante, fondamentalmente. Tant'è che vengono ribaltate tutte le questioni e, come abbiamo visto, l'immagine, il mito, il simbolo scompaiono. Ora però, fin qui ci siamo? Sicuri? Ok. Allora, dobbiamo riprendere una cosa che abbiamo detto. Vi ricordate la realitet? Ovvero sia questo immenso, infinito serbatoio di senso, al quale attingiamo probabilmente, se questo che vi ho appena detto è vero, attraverso immagini, simboli, gesti. Cos'è il simbolo in quest'ottica? Il simbolo, dice Gilbert Durand, che è stato il maestro di Maffesoli e che troverete spesso menzionato nel mio libro, è ciò che connette, no? Il greco simbolo vuol dire ciò che unisce, symballon. Quello che divide, indovina un po' chi è, diaballon, è il diavolo. Tant'è che nei tarocchi, per chi fa carte, per chi legge le carte, la morte non è la carta peggiore, anzi, la morte è una bella carta. La carta peggiore è il diavolo. E noi siamo quelli che dividono. Potremmo farci tanti ragionamenti su questa cosa, no? Il nostro paradigma, abbiamo detto, è un paradigma divisivo. Quindi, in qualche misura, noi siamo quelli che separano. E separare è diabolico. Quindi se ne potrebbe parlare, però lasciamo da parte questo spunto e riprendiamo il simbolo. Il simbolo invece unisce. Cosa unisce? Unisce un simbolizzante, ovvero sia un qualcosa che è alla nostra portata, con un simbolizzato che invece è altrove. Questo altrove potrebbe essere la realtà. Il simbolo potrebbe costantemente ricucire qualche tipo di legame con tutta quella ulteriorità di senso alla quale non riusciamo più ad accedere razionalmente, logicamente, eccetera. Il simbolo è un continuo trasferire energia vitale di senso dalla realtà alla nostra realtà. Ok? Ed è per questo che il simbolo è infinito. Un simbolo non si esaurisce, non è descrivibile, perché può avere sempre nuovi significati, guarda caso, proprio come la matrice di cui abbiamo parlato, no? E Baudelaire ci dice la realtà è una foresta di simboli, non a caso. I grandi poeti del 7 e dell'Ottocento, francese, inglese e tedesco, hanno avuto una serie di intuizioni sul modo di comprendere, di costruire la realtà, che sono senz'altro più sottili della grandissima parte delle filosofie e delle scienze sociali. Su questo non c'è nulla da dire, leggete Rilke, leggete Novalis, leggete Keats, leggete chi vi pare, leggete quello sempre, però troverete una serie di stimoli, una serie di fulminazioni che sono assolutamente fantasmagoriche. Allora il simbolo è questo, il simbolo è qualcosa che posto si trascende automaticamente, è qualcosa che porta con sé costantemente altri significati. Se io ponessi qui al centro, su un piedestallo, una bilancia, questa bilancia mi direbbe infinite cose. Mi parlerebbe di giustizia, mi parlerebbe di equità, mi parlerebbe di alimentazione, mi parlerebbe di controllo, mi parlerebbe di astrologia e potrebbe continuare a dirmi miriadi di altre cose. Questo è il punto. L'immagine, come il simbolo, non è disciplinabile. E come abbiamo detto, questo è uno dei grandi problemi. Perché? Perché noi siamo invece quelli che ambiscono al controllo. E il linguaggio era apparentemente più facile da controllare. In larga misura lo è stato. Perché cosa abbiamo fatto al linguaggio? Abbiamo stabilito delle gerarchie di significato. Noi abbiamo una parola che ha un senso proprio. E vi faccio presente che proprio è un aggettivo proprio molto, come dire, molto ben educato. No? Devi essere appropriato, fare le cose proprie, insomma, tutta una serie di altri livelli. Quindi il senso proprio è quello su cui tutti siamo d'accordo, poi c'è il senso figurato, che è quello che se sei proprio scapestrato, se te droghi, eccetera, eccetera, puoi usare, ma non è importante, non ha rilevanza. Quello che conta è il senso proprio. Quindi tu la lingua la riesci in qualche modo a disciplinare, o pensi di disciplinarla. Perché? Perché pensi che tu, attraverso la tua attività logico-razionale, possa essere limitato nella comprensione di ciò che ti viene detto. E in parte purtroppo è anche vero. Credo avervi parlato di 1984, della famosa appendice di 1984 sulla neolingua. Ricordiamola, dice cosa? Che una perfetta dittatura riesce a sopravvivere nel tempo perché fa in modo che tu non possa pensare la critica. Perché noi siamo limitati nel pensiero dagli strumenti che abbiamo a disposizione. Per cui se io ti tolgo gli strumenti, ti tolgo le parole, ti tolgo le idee che ti permettono di criticarmi, tu non mi critichi. Semplice. Se io ti bombardo di slogan e di stronzate tutti i giorni, tu diventi una specie di zombie che cammina. Abbiamo già detto che lo zombie è l'immagine del tempo, non a caso, no? Lo trovi regolarmente fra i piedi, com'è? Perché tutti spesso abbiamo la sensazione di essere o noi o gli altri o tutti quanti degli zombie. Lo zombie è quello che non ha la cultura soggettiva. Il blasé terminale, potrebbe dire, forse Simmel, no? Quindi, ecco che, come vedete, i circuiti della comprensione immaginale tornano tutti a bomba. Allora, quando tu non hai più le parole, non pensi. Ma provi. Provi disagio, provi rabbia, provi delusione, provi tante cose. Frustrazione, no? Perché? Perché non sai dire. Perché senti che c'è qualcosa che non quadra, ma non lo sai mettere in forma, non lo sai esprimere. Rimane lì e suppura. Ecco perché vi dico, datevi le parole, perché le parole servono, sempre, ma vanno riscattate, evidentemente. E la procedura di Maffesoli è esattamente questa, è salvare la parola, perché ragione è evidentemente una delle parole più importanti del nostro vocabolario. No? E se tu riesci a imporre una visione della ragione, se tu riesci a imporre una forma della ragione, quando verrà detto ragione, è quella forma che riecheggia, non tutte le possibili. Non so se mi spiego. Tanto per restare nell'immaginale, nel libro vi parlo di una presa della parola come una presa di una trincea. Se tu conquisti una parola, se tu riesci a imporre l'interpretazione di una parola, tu di fatto hai molto di più di quella parola. Hai un cavallo di Troia all'interno di tutte le articolazioni in cui quella parola partecipava. Se tu prendi una parola di potere, controlli una posizione del campo semantico della cultura in cui vivi. Se tu riesci a espugnare la ragione strumentale, a trasformarla in ragione sensibile, hai fatto molto di più. Hai cambiato il tono della cultura. Non so se questo è chiaro. Non so se l'avete capito che quando sentite le parole pesano. Anche se non pare più. Perché la parola porta con sé tutto quello sciame di significati che avrebbe anche l'immagine, ma a livelli diversi, perfino più subdoli, perché uno lo sentite e interpretate, se interpretate, perché abbiamo visto che dare delle definizioni di parole non è facile. No, noi diamo per scontato di aver capito che cosa significa quella parola senza starci a perdere troppo tempo sopra. Per cui abbiamo una vaga idea. Ecco, questa vaga idea è soltanto una parte. Poi ci sono tutte le altre, e arrivano anche loro. Quindi se tu riesci a influenzare questo immenso impatto che arriva con le parole, tu puoi forse cambiare le sensibilità, puoi cambiare gli spiriti, puoi cambiare lo Zeitgeist, lo spirito del tempo. Anche se lo spirito del tempo, in linea di massima, è lui che cambia te, tant'è che, come abbiamo detto, tutti questi discorsi oggi è più possibile farli di prima. Per molti anni questi discorsi non si potevano fare. Perché c'era una terribile censura in proposito. Pensate a Simmel. Il povero Simmel muore a 54 anni di cancro al fegato. Poi dice che ci sono queste espressioni gergali che non hanno senso. No, no, se te mangi il fegato te lo mangi sul serio. Poi ci mori pure. Perché per forza, no? Perché era uno dei più brillanti docenti universitari dell'università tedesca, ma era socialista ed era ebreo. E diceva delle cose che non stavano né in cielo né in terra, soprattutto. E Simmel era già qui, già aveva capito un sacco di cose, mentre quelli stavano ancora incastrati nella modernità più rigida. Quindi, chiaro che non puoi accettare che arrivi uno che è professore straordinario, vuol dire uno a cui hanno detto che puoi insegnare purché te paghino, che fa regolarmente incassi molto superiori ai professori invece incardinati, no? Che quando fa una lezione viene detto sul giornale. Figuratevi, Le elezioni di Zimmer erano degli eventi di Berlino, e Berlino era una delle metropoli più vive del periodo, quindi Zimmer in qualche modo era un maître-à-penser, quello che si chiama un punto di riferimento culturale. Ecco, questo punto di riferimento culturale vince a 50 anni una cattedra nell'università più sfigata della Germania, a Strasburgo, senza offesa per Strasburgo che è un posto splendido, però al tempo Strasburgo era veramente, non lo so, ci sono delle espressioni un po' grevi che non vi propongo, ma comunque era esattamente quello, appunto. Quindi tu vieni mandato via da Berlino, vieni mandato a Strasburgo e ci vieni mandato all'alba della Prima Guerra Mondiale, quindi, come dire, anche da un punto di vista cosmico una bella iella, se vogliamo dirlo. E la prima cosa che fai che è pubblicare un libro nel quale dici che la figura del docente non è importante. Proprio come ve l'avevo detto e ve lo ridico un'altra volta. La pedagogia scolastica di Simmel dice questo: io posso, che poi la citazione che vi avevo detto è stata ripresa da Castagneda quando ha scritto i libri di Don Juan e tutta quella bellissima narrazione che ne viene, io posso indicarti la strada, ma la devi percorrere tu. E la strada che devi percorrere ha un cuore. Quindi Steve Jobs arriva buoni 70 anni dopo, 80 anni dopo, a dire quello che dice, perché lo stavano dicendo già da millenni, diciamo, però Simmel già l'aveva detto nel 1917, mi sembra, 17-18, insomma, proprio nel bel mezzo della guerra vera. Capite perciò che Simmel, come muore, viene dimenticato. Ci sono quasi 60 anni di completa mancanza di citazione, di interesse, di stampe. Simmel non c'è più. Come muore lui, qualcuno chiude, però tutti continuano a rubare le sue idee, senza dirlo. Tant'è che in una delle immagini della critica più recente, migliori secondo me, si parla del sapere di Simmel come moneta sonante. Tu mica dichiari da dove vengono le monete che spendi. Però guarda caso, se vai a vedere la gran parte degli autori che lo hanno spesso e volentieri criticato, hanno usato i suoi strumenti cognitivi, hanno usato le sue idee, hanno usato grandissima parte di quello che aveva teorizzato Simmel, però senza metterlo, come dire, contro il sistema, mentre nella forma che aveva scelto Simmel, che tra l'altro era anch'essa una forma diversa, perché Simmel scriveva saggi, e scriveva saggi senza citazioni, senza starsi a preoccupare delle coerenze temporali, seguiva l'ispirazione, cosa folle per certi versi, ecco, allora, senza questa forma le idee di Simmel potevano essere facilmente spendibili. Poi nel 76, quindi sono passati ormai 60 anni rotti, in Italia, perché altrove cominciava già da qualcosa da prima, arriva Carlo Mongardini, che, come saprete, il mio professore nonché il vostro autore di manuale, ancora quest'anno, e ricomincia a parlare di Simmel. Diventa uno dei primi simmeliani della seconda stagione, diciamo, di quella che viene chiamata la rinascita simmeliana della fine del secolo. E mi ci tira dentro, evidentemente, perché io quando poi leggo Simmel ovviamente non posso che innamorarmene perdutamente, perché credo che sia uno degli autori più geniali che io abbia confrontato. Però ecco, ci sono voluti 70 anni. Benjamin si è dovuto suicidare nel 34 da quelle parti, non mi ricordo in che anno di preciso, mentre scappava dai nazisti, eccetera, eccetera, e nessuno l'ha pianto più di tanto, era un altro di quelli che venivano lasciati lì, perché erano tutti pensieri diversi. C'è una categoria in tedesco che si chiama Andersdenken, vuol dire pensare altrimenti. Ecco, queste sono tutte persone che pensavano altrimenti, troppo presto. Sono quelli che hanno visto il problema del paradigma ancora prima che le anomalie cominciassero a emergere. Prima di Enola Gay, prima del progetto Manhattan, prima di tutto quello che bene o male ci ha aperto gli occhi, questi avevano già capito che c'era qualcosa che non quadrava e che si sarebbe dovuto cambiare. Ecco, noi siamo quelli che devono cambiare, perché ormai gli strumenti vecchi non funzionano proprio più, quindi non è che c'è da porsi grossi problemi. Lo sappiamo, è lì. Il problema, come abbiamo visto, è che per cambiare il paradigma devi cambiare pure te, perché una parte del paradigma sei tu. Sono i criteri con cui ragioni, sono gli strumenti che scegli quando ragioni, sono i modi in cui guardi le cose. Tutto questo è anche paradigma, no? Allora, per cambiare questi strumenti, proviamo a cambiarli, va bene? Non più il concetto, ma la costellazione. Qualcosa che mi ricordi costantemente che c'è un sostrato che non cambia, che c'è un sostrato archetipico che in qualche misura sembra preesistermi e coesistere. Che vuol dire? Vuol dire che c'è James Dean, che c'è Jim Morrison, che c'è Ulisse, ma c'è l'archetipo dell'eroe. E l'archetipo dell'eroe è lo stesso in tutte le culture del mondo. Ops, mi trovo qualcosa che mi unisce agli altri. Non è vero che le culture non comunicano, non è vero che le culture oggettive sono tutte diverse le une dalle altre. Sì, sono largamente diverse, ma hanno anche cose in comune, in particolare tutta l'immaginazione simbolica del caso. I racconti mitici, i racconti cosmogonici, cioè quelli che descrivono l'inizio del mondo, sono simili in tutte le narrazioni del pianeta. Senza che i gruppi che le hanno effettuate, che le hanno narrate, si siano mai sentiti, abbiano mai avuto contatti. A cosa rinvia questo, dice Diron? Rinvia appunto a delle strutture dell'immaginario che in qualche modo sono comuni, sono parti di quella famosa realtà di cui abbiamo parlato, che alle quali noi accediamo regolarmente durante i secoli, durante lo svolgersi delle culture, attraverso dei simboli. Quindi sì, oggi c'è... Chi è un eroe oggi? Madonna mia. C'è da spararsi. Chi c'è rimasto? Justin Bieber? Voglio morire? Però insomma, ecco, diciamo quello che va a comandare, come si chiama? 5 milioni di contatti, 10 milioni di contatti? Tafazzi, no? Com'è?
Rovazzi.
Rovazzi, ce l'hanno vicino. Ecco. Allora, ecco, questi che Renzi, vogliamo dirlo? Renzi. No, tutti ci stupiamo. Ma nell'incarnazione attuale, lui, poverino, era un eroe e gli eroi vengono sacrificati. È normale. Tutti gli eroi vengono sacrificati. Non se ne salva uno. Come mai Jim Morrison è un eroe e Mick Jagger no? A Mick Jagger sono 60 anni che canta e cazzo, cioè mettere la firma pure subito, non so se avete sentito l'ultimo disco che è appena uscito, ma magari ci arriva io, 75 anni così. Allora, però, non ti viene in mente gli adesivi, le immagini, il Che, Camilo Sanfuegos, Fidel Castro no, meno, perché? Perché non ha avuto il buon gusto di morire, gli eroi muoiono. Questo è il punto. Nel mito dell'eroe, muori. Se vuoi fare l'eroe, muori. Non puoi fare diversamente. Perché ci aiuta il mito dell'eroe da questo punto di vista? Perché tutti noi siamo piccoli eroi, però non vogliamo morire. Allora, se sentiamo il racconto dell'eroe che muore, partecipiamo del destino immaginale dell'eroe, ma rimaniamo vivi. Che non è male. Non è affatto male. Ecco perché il simbolico e l'immaginale poi diventa rito, che noi tutte le domeniche andiamo in chiesa e c'è uno che è morto per noi. Mo, ci avevo pensato, però sì, e tutte le volte, e risorge, perché l'eroe risorge, 3 giorni, 4 giorni, qualche tempo dopo, ma risorge. Mitra è risorto, Gesù Cristo è risorto, Osiride risorge, Jim Morrison continuano a vederlo in giro per il mondo, no? Non è strano. Non è strano perché il modo in cui noi interpretiamo il mito è anche banale, no? È anche quel poveraccio, il grande fratello che si è ammazzato a Terni, cascando con l'aereo, non mi ricordo più come si chiamava, Tarigone, com'era? Questi sono i significanti, ma il significato è un altro. Il significato è l'eroe, è tutto quello che la figura dell'eroe comporta. Ci sono dei libri bellissimi sull'eroe, c'è Campbell che ha scritto delle cose straordinarie, ci sono tutti i testi, ah, oddio mio, di Hillman, che è uno degli autori più belli da leggere in assoluto, ce ne sono quanti ne volete. Perché? Perché l'eroe è la nostra storia. Perché continuiamo a parlare di Ulisse dopo 2000 anni? Perché Ulisse è l'eroe, lui, quello, il viaggio, la scoperta, le prove, i patimenti, tutto quello che vuole, è tutto lì, già lì. Come era anche nella storia mesopotamica, come era nelle storie dei grandi, degli Inca, è tutto già scritto da quel punto di vista, è soltanto che noi ogni volta dobbiamo reinterpretarlo, riattualizzarlo, riportarlo qui, da quel posto, da quel famoso altrove di cui parla Diron, che non sappiamo esplorare in nessun altro modo. Capite? Quindi il simbolo fa questo, il simbolo mi permette di vedere in Tarigone l'eroe, quello con la E maiuscola. Il simbolo mi permette di leggere e di vivere per procura in qualche misura o per associazione immaginale o per qualche tipo di strategia che non mi è ben chiaro ma che funziona benissimo, il destino dell'eroe senza che io debba morire. Ripeto, non è male come idea. Ok? Quindi io partecipo di questi miti e partecipo di questi riti perché? Perché mi fa bene. E quello è il punto, perché mi fa star meglio, perché in qualche modo compie una parte del mio cammino che io altrimenti non saprei compiere o compiere. Perché? Perché sono irrimediabilmente convinto che il mio cammino siano quei quattro passi che mi segna l'orologio di Google e mi dice quanto ho fatto. Perché noi pensiamo a noi stessi come punti con delle coordinate che si spostano sulla faccia del pianeta e non c'è nient'altro. Che palle, se posso dire, che palle. Però prendetela dal punto di vista dell'immaginazione. E cosa ne viene? Già ve l'ho detto, ve lo ripeto. Pensate all'immagine del network dei cellulari. Perché noi siamo così appassionati da sti maledetti cellulari? Ci siamo detti che è perché ci mettono in connessione, perché ci permettono di tutta una serie di cose che sono vere, per carità, no? Però puzzano un po' di derivazione, come dicevamo l'altro giorno. Sembrano quei discorsi che ci facciamo per convincerci che è il caso e possiamo usare un qualche tipo di oggetto senza riconoscere cosa? Che quell'oggetto di fatto è un po' il bersaglio o anche, no, forse il talismano che ci permette di essere più facilmente rintracciati dal nostro angelo. Il quale nostro angelo, in questa eventualità, non è manco più una telecamera, ma è diventato un satellite. Tant'è che io quando descrivo la rete GPS, cosa faccio? Faccio questi raggi luminosi, bianco-azzurri, che scendono dai satelliti e avvolgono il pianeta in una rete di tutti i meridiani e paralleli scintillante. È bellissimo, ma ha un potere immaginale infinitamente superiore alla realtà. La realtà sono io che cammino per Narnia e non ho segnale. E bestemmio, cazzo, ma può essere, no? Sto qua in mezzo a una città e non c'è segnale, quella è la realtà. L'immaginazione è questo flusso di luce angelica che mi mette in contatto col satellite, che è l'incarnazione del periodo dell'angelo custode. Non solo, ma c'è anche il controllo, c'è tutta la simbolica della rete, c'è la simbolica della luce, c'è tutto quello che serve. Capite com'è facile costruirli i simboli? E ci viene spontaneo, perché quel tipo di attività a noi viene molto più spontanea che non far di conto in matematica o elaborare dei ragionamenti logici, perché le immagini nascono, le immagini ci arrivano, non sappiamo perché, arrivano dalle parti nostre più profonde con le quali abbiamo scarse connessioni, ma arrivano costantemente, è un germogliare costante quello dell'immagine, e quindi ci viene facile, ed è un ottimo modo per comunicare con gli altri. Tant'è che con i bambini come si comunica normalmente? Attraverso i disegni. Non è casuale, no? Se vuoi farti capire da qualcuno, fa un disegno. Ecco, tanto per quello che dicevamo. Quindi capite che le costellazioni in qualche modo sono queste immagini di potere, di sapere che abbiamo trasferito, quindi che abbiamo in qualche misura istituzionalizzato, tra virgolette, e che hanno a che fare con delle storie mitiche, con delle storie infinite, con delle storie lontane. No? Quello è il punto, la Via Lattea. Perché si chiama Via Lattea? Oh, qui ci sta proprio bene un bello sticazzi. No, non è vero. Perché voi siete sotto la Via Lattea da quando siete nati. Usate il termine Via Lattea da quando siete nati. E ci fosse uno che si è chiesto perché cazzo si chiama così. Sarebbe stato carino, voglio dire. Allora, si chiama Via Lattea perché c'è un mito che ne spiega la nascita, evidentemente, no? Perché appunto, quando tu vuoi capire qualcosa, e questa nascita cos'è? È una nascita che risale addirittura a prima del vino. Questo è il punto. Perché il vino non c'è sempre stato. Il vino ce l'ha presentato un tizio che chiamiamo Bifolco, che è lì nel libro. No? E prima non c'era. E quindi la gente che voleva stupirsi, perché la gente ha sempre voluto stupirsi pure prima, non è una cosa nuova, che faceva? Noi abbiamo studiato tutto, abbiamo mangiato i funghi, abbiamo leccato i rospi, abbiamo fatto qualsiasi cosa pur di sballarci, no? Perché? Perché bisognava aprire queste benedette porte della percezione. Sapete perché i Doors si chiamano i Doors? Tanto per Jim Morrison? È bella questa vostra curiosità insaziabile, devo dire, mi piace molto. I Doors si chiamano così dal titolo di un librino di Aldous Huxley, che è stato l'autore che ha scritto anche Brave New World, quindi è un autore abbastanza noto, che si chiama The Doors of Perception. Dove Aldous Huxley, sotto sorveglianza medica, ha assunto LSD per vedere quali erano le modifiche sensoriali e di comprensione che questo induceva in lui. Quindi le porte della percezione sono quelle che l'umanità sta tentando di aprire da millenni con le materie più svariate. No, adesso abbiamo l'ecstasy e tutte queste altre cazzate, ma non è niente di nuovo, voglio dire. Diciamo che di nuovo c'è una cosa, il fatto che prima le si assumeva con misura e con dei motivi, oggi le si pia a cazzo. Diciamo, messa così. Non so se siete presente il convivio platonico, il dialogo del convivio. Il convivio cos'è? Gente che si mette lì e beve, allora dice, vabbè, lo faccio tutti i venerdì sera. No, non funziona così. Perché al convivio c'è un signore che conosce il vino e conosce le persone e ti fa bere quanto basta. Perché è una questione di misura. Un tot vino arrivi a un certo livello di allegrezza, un altro tot di vino arrivi a un momento in cui si aprono le porte della percezione, un altro po' precipiti e ridiventi una bestia. Funziona così. E ci deve essere qualcuno che ti ci porta, perché tu spesso e volentieri non lo sai, poi impari. Poi lo sai quando sei arrivato al momento giusto e stai bene e dovresti fermarti, o dovresti saperlo, però comunque c'è qualcuno che ti porta, perché è un'attività importante. Non è una cosa con la quale perdere consapevolezza di sé per un paio di giorni. Non funziona così nelle culture tradizionali. Anche, ma non solo. Noi siamo rimasti solo lì. Quindi, nel momento in cui Aldous Huxley si prende il suo LSD sotto scorta, nel momento in cui il nostro Castagneda consuma i funghi stupefacenti, il peyote, il mescalito, eccetera, eccetera, sotto la guida dello sciamano, che succede? Che probabilmente si aprono delle porte della percezione diverse. Forse si aprono le strade verso il reame archetipico, forse accedi più facilmente all'altrove, boh, non lo sappiamo. Io devo dire, non ho ancora avuto il coraggio di farlo, prima o poi probabilmente lo farò, però comunque, per il momento, diciamo che, come diceva un mio amico, a te non serve drogato, c'è senato, quindi diciamo che mi baso sulla mia capacità, diciamo, innata di riuscire a uscire un po' dagli schemi. Però di fatto il problema è questo: quando non c'era il vino, si usava qualcos'altro. E cos'era questo qualcos'altro? Era il latte fermentato. Si bevevano belle tazze di latte fermentato e ci si sballava così. E a un certo punto il piccolo Ercole non ne può più di bere sto latte fermentato e dà un bel calcio alla sua ciotola e sta ciotola si sparge per ogni dove e genera la Via Lattea. Quindi, come vedete, la connessione tra conoscenza esoterica e astronomia è proprio intrinseca. No, perché la Via Lattea cos'è di fatto? È uno strumento di conoscenza. Perché quel latte non era latte qualunque, ma era il latte che portava la conoscenza visionaria. Vi ho detto che Platone è uno dei primi filosofi a prendersela con la conoscenza visionaria. No? Platone fa la famosa querela di Platone, lo scontro con i poeti, cos'è? La pretesa che la filosofia e quindi il logos siano degli strumenti di conoscenza migliori che non il mythos. Questo è il punto. Perché? Perché al tempo probabilmente, come dice Chereni, che trovate citato, a proposito di Dioniso, che è un altro di quegli immensi simboli con i quali si potrebbe parlare veramente per anni, allora Chereni ci dice, oddio, dov'ero? Mi piano delle botte così di completa cancellazione, come c'era arrivato a Chereni con Dioniso? Platone. Sì, ci dice Chereni che al tempo probabilmente la nostra coscienza non era così sviluppata come quella che pretendiamo di avere oggi e che quindi probabilmente i momenti in cui eravamo noi e qualcos'altro erano molto più frequenti. Tant'è che probabilmente gli oracoli erano questo. Erano la voce dell'inconscio, la voce del transpersonale, la voce di quei serbatoi di significato e di condivisione che noi probabilmente abbiamo ma abbiamo rimosso radicalmente dalla nostra consapevolezza, perché l'io ne è terrorizzato ovviamente, no? L'io è lui, e può mica diventare tutti gli altri, se no diventa un vero problema. E quindi questo è Apollo e Dioniso, la famosa coppia della tragedia greca di cui parla Nietzsche, è una coppia ingannevole, sono due aspetti della stessa medaglia. Da una parte c'è il vaticinio, e poi vorrei anche dirvi un'altra cosa. Noi siamo abituati alla bellezza apollinea, pensiamo ad Apollo quasi come una specie di, non so, di fanciullo effeminato, inoffensivo, ma manco per niente, proprio manco per niente. Apollo è feroce, Apollo è un dio sanguinario, Apollo è il dio delle frecce, degli enigmi, E vi ricordo che gli enigmi sono quelli che costano la pelle al tempo, non è come oggi che fai una domanda e ridi. No, l'enigma è quello che porta Omero a morire. So se la sapete sta cosa. Cioè, vivere in antica Grecia doveva essere molto pesante, perché te trovavi uno e ti faceva una domanda così a bruciapelo, e se sbagliavi ci lasciavi le penne, era antipatico, ma funziona un po' così. Omero chiede ai pescatori che tornano al porto: cosa avete preso? E uno di questi pescatori, che evidentemente era particolarmente in vena, gli dice: quello che abbiamo trovato l'abbiamo buttato, e quello che non abbiamo trovato lo portiamo con noi. E Omero non sa rispondere. L'enigma lo sconfigge, si getta dallo scoglio e muore, affoga. Parlavano dei pidocchi. Quelli che avevano preso erano buttati, quelli che non avevano preso erano ancora lì. Facile, dopo. Lì per lì, no? Parli con un pescatore, ti parla dei pidocchi, ti spiazza e tu quindi ci lasci la penna. Perché Apollo è così. È il dio che fulmina Apollo, non è un dio tranquillo. Noi ce lo siamo inventato come tranquillo perché noi abbiamo questa capacità di trasformare le cose che ci spaventano in cose molto più tranquille e molto più vicine. E questa è una cosa che andrebbe capita e sentita, perché lo facciamo sempre noi, ma è un'attività fondamentale che si chiama eufemizzazione. Voi prendete il Dio dell'Antico Testamento, prendete il Dio del Nuovo Testamento e vi chiedete: ma parliamo della stessa persona? Che qui c'è uno che come si muove sfascia tutto, manda la gente in fiamme, chiede sacrifici umani, un disastro infinito, dio delle battaglie, cattivissimo. Quest'altro invece è un padre amorevole: figlio mio, vieni qui, so che è dura, però dai, vedrai che di qua... parliamo sempre dello stesso Dio. Il quale Dio, come non lui, ma in generale il Dio, ha un attributo che è un'altra parola che non avete mai sentito nominare, che è numinoso. Il sacro è numinoso. Che vuol dire? Vuol dire che spaventa, incute timore, incute terrore. Ecco, questo è il punto. Perché? Perché è ciò che non riusciamo a capire. E forse vedrete perché l'altro è così problematico. Perché non riusciamo a capire manco lui. E quindi in qualche modo ci incute terrore. Allora il numinoso ha bisogno di essere gestito, ha bisogno di essere smussato, ha bisogno di essere tradotto in codici che siano più gestibili, meno ansiogeni, più comprensibile. Quindi il dio delle battaglie diventa il dio padre, e padre è una figura che rassicura, che accoglie, che sostiene, che supporta. Dovrebbe, poi c'è chi non è in grado di farlo, però insomma voglio dire, è quello che abbiamo scelto noi. Vi ricordo che anche Cronos era un padre, e quindi da questo punto di vista sulla figura del padre potremmo discutere estensivamente, però nella gran parte dei casi per noi il padre dovrebbe essere una figura positiva di riferimento. Quindi dal dio assolutamente ingestibile, che incendia i roveti, che incendia le città, che manda gli angeli incazzati da tutte le parti, eccetera eccetera, invece abbiamo questo padre amorevole, no? Con una bella barba bianca, un occhio in cielo, quello che volete, e possiamo stargli vicini senza troppa paura. Noi eufemizziamo. Noi il demone lo facciamo diventare un angelo. Poi c'è Lucifero a ricordarci che pure gli angeli alle volte non è che siano proprio queste personcine delicate. Però tendenzialmente l'angelo custode è buono. Ma nella Bildung, di cui abbiamo ogni tanto fatto cenno, non c'è l'angelo, c'è il demone. Ovvero sia quello che è smisurato rispetto a te e che ti spinge a diventare ciò che sei. E diventare ciò che sei sotto il demone può essere caro. Pensate a Mozart, pensate a Novalis, pensate a Jim Morrison, pensate al Kurt Cobain, pensate a tutti quelli che sono morti a 27 anni. E perché 27? Boh, non lo so di preciso, ma probabilmente. Il 9 è un gran numero, quindi può avere a che fare con questo, ma ad ogni modo il problema è esattamente questo, che se tu non riesci a seguire il demone e lo prendi troppo alle lettere, il demone ti distrugge. E il demone può spingerti anche a fare cose cattive, perché non è detto che sia sempre buono. Perché et non vuol dire... non è fatta Hollywood, e Tet vuol dire che c'è il bene e c'è il male, e non è detto che vinca sempre l'uno, a volte vince anche l'altro. Quindi il demone non è eufemizzato, l'angelo è eufemizzato, l'angelo è quello buono che ti sorveglia, quello che diventa una telecamera, diventa un satellite, diventa gli occhi della mamma, tutto quello che volete, però no, lo abbiamo fatto diventare un'entità con la quale possiamo sentirci tranquilli e protetti. Perché soprattutto per noi essere protetti è una delle priorità, ed è uno dei motivi per cui siete tutti qui, tra l'altro, quindi tutto torna abbastanza. 5 minuti di break. niente domande, andiamo avanti, come si dice. Allora, dicevamo quindi, costellazioni e storie mitiche. Nella fattispecie, come abbiamo visto, ci sono una serie di... Ho scelto delle costellazioni non a caso, evidentemente, per il discorso che facciamo. E la prima, appunto, come abbiamo visto, è la Via Lattea, che non è propriamente una costellazione, ma è una, diciamo, un dettaglio del cielo notturno abbastanza pervasivo, abbastanza interessante. E quindi mi sembrava interessante metterlo in parallelo col sapere esperto, no? Nell'articolo, nel capitolo in particolare, si parla specificatamente del sapere esperto e delle problematiche legate al sapere esperto, delle quali abbiamo parlato estensivamente, perché è lo stesso problema dell'iperspecializzazione di Morin, insomma, tutta una serie di cose che abbiamo detto e ridetto. Il sapere esperto è il sapere che divide, il sapere che parcellizza, il sapere che espropria dalle competenze necessarie per la vita normale, no? Come si diceva con dei vostri colleghi lavoratori, che spesso si ritrovano in questi argomenti molto più di voi perché hanno avuto modo di viverli sulla loro pelle, che tu sei specializzato in parti infinitesime della realtà e, cosa che normalmente non viene detta, non sei esperto in tutto il resto. Cioè, il problema del sapere esperto è che tu sei esperto solo in ciò di cui sei esperto, tanto per parafrasare Socrate. Ma tu per vivere hai bisogno di tante cose, non soltanto di quello che sai fare tu, che spesso e volentieri per vivere non ti serve a niente. C'era un vostro collega che lavorava in aeronautica, dice, quando gli ho detto, ho fatto l'esempio, vedete, questi, c'è chi è specializzato nella bottiglia di plastica, no? La bottiglia dell'acqua, c'è chi è specializzato nel progettare le bottiglie di plastica, lui ha detto no, c'è chi è specializzato nel tappo e chi è specializzato nel colletto della bottiglia di plastica, neanche in tutta la bottiglia. Allora, con la tua specializzazione del tappo della bottiglia di plastica nella vita, che ci fai? Se tu sei un perfetto interprete delle radiazioni di una particolare classe di stelle, perfetto, ma nella vita normale, che ci fai? Quando è che lo usi questo sapere? Quando è che diventa un sapere incarnato e non soltanto un sapere strumentale che serve a qualcun altro che a sua volta con i suoi risultati farà fare qualcos'altro a qualcun altro ancora in una catena che spesso e volentieri è alienante nell'accezione che abbiamo usato spesso e volentieri qui, no? Ecco, quando tu vivi hai bisogno di un sapere e il grande problema della nostra visione del mondo, della nostra cultura, è che quel sapere lì noi lo abbiamo disprezzato, calpestato e di fatto annullato. Tu parti dalla presunzione di essere ignorante, ma non nel senso buono della possibilità di capire, che avrebbe inteso per certi versi Socrate, ma nel fatto che hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a fare le cose, perché purtroppo questa è parte della mercificazione della vita. Come mai c'è il terziario avanzato e stiamo andando verso il quaternario? Perché? Perché tutto ciò che era sapere normale della gente prima è diventato sapere specialistico di qualcuno oggi. E quindi tu non sei più in grado manco di andare a fare la spesa da solo. Adesso hai bisogno del tuo frigorifero, che controlli quello che c'è nel frigorifero e faccia l'ordine al supermercato, perché non sei in grado manco più di andare a comprare la spesa da solo. C'è lo smart object che ci pensa. Tanto per non farci mancare niente e scivolare costantemente nel grottesco, pare che in Giappone abbiano brevettato delle tazze del cesso che quando tu vai in bagno fanno l'analisi delle urine e delle feci e ti rompono le palle di conseguenza. Ora, per carità, ma c'è nessuno a cui sembra un tantino esagerato questo? No? A me pare un tantino esagerato, io non vedo per quale motivo, no? Debba avere costantemente l'elettrocardiogramma nella macchina. È una follia assoluta, totale proprio, come dire, no? Perché? Perché ho paura, semplice. Ho paura che mi stia succedendo qualcosa e mi controllo spasmodicamente dalla mattina alla sera. Di nuovo, è un problema di controllo. Quasi tutto quello che voi vedete oggi, in televisione, al cinema, sui media, che vi dicono, è tutto controllo. Parliamo solo di quello. No? Per cui c'è la macchina che controlla che tu non batta le ciglia troppo spesso, perché sennò hai sonno e te sei ferma da solo a mezza alla strada, o ti obbliga, esce fuori una pistola e ti dice guida fino al prossimo autogrill e piede in caffè, non lo so che farà, però di fatto, no? Tutto questo non può non instillare in te una sfiducia essenziale. Perché siamo tutti così scarsi di autostima? Perché di fatto tutto quello che ci sta succedendo intorno ci dice: tu non sei sufficiente, tu non sei capace, tu hai bisogno che qualcuno ti aiuti, che sia lo psicologo, che sia l'ingegnere di Google, che sia Branson che sta creando le macchine che si guidano da sole, chi te pare, gli smart objects, insomma chiunque tranne te. E questa sarebbe la cultura dei soggetti forti. Figuriamoci quella dove i soggetti forti non ci sono, che succede se questo è, no? Voglio dire, io devo sapermi riparare una cosa, devo sapermi cucinare una cosa, devo sapere quanto reggo senza dormire, devo sapere tante cose di me se voglio vivere bene, se no devo avere uno stuolo di 500 persone tra i piedi che mi rompe costantemente le palle e mi ricorda una cosa, mi ricorda un'altra, mi informa di, mi fa mangiare questo, mi fa mangiare quello, bevo, non bevo. Signore Dio, è un incubo, che risulta soprattutto nella totale castrazione di chiunque. Perché per quanto tu possa essere esperto in qualcosa, in quante cose mai sarai esperto? Tre? E quante te ne servono per vivere tutti i giorni? 150 almeno? Quindi, come vedete, il problema del sapere esperto è serio. Perché se il sapere esperto si, come dire, convivesse in una logica inclusiva, quindi in una logica etet, con un sapere diffuso che gli fornisca anche, come dire, una base comune di scambio, sarebbe tutto un altro mondo. Perché sì, c'è chi sa tanto di qualcosa, ma questo non significa che tu non ne debba sapere nulla. Non so se questo è chiaro. Invece tu si presume che sia una scarpa, per cui se devi aiutare qualcuno a cui hanno sparato e non sei un medico o un infermiere titolato, devi star fermo, perché se ci metti le mani rischi addirittura che qualcuno poi ti dica che sei stato tu, no quello che ha sparato, a fare il danno. Perché tu che titolo hai di intervenire? Vedete che c'è una costante, un costante bisogno di certificazione. Se tu devi fare qualcosa, la puoi fare soltanto se qualcun altro dice che tu sei in grado di farla. E questo evidentemente per la fiducia non è una buona strategia, tanto per dirne un'altra, no? Per riprendere quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi, sul sapere esperto io non tornerei più di un tot. Poi abbiamo il Monte Citerone, se non sbaglio parliamo della ragione. Lì, giusto appunto, che è quello che abbiamo in qualche misura accennato fino ad oggi. Monte Citerone o Capricorno? Nella fattispecie guardiamo il Capricorno dal Monte Citerone. C'era una vostra collega che col Capricorno aveva qualche problema, se non ricordo male. C'è?
Io.
Ah, eccola, perfetto. Li ha risolti i problemi del Capricorno?
No.
No, ok. Il Capricorno è abbastanza così. Che cos'è il Capricorno? È quello che si chiama un monstrum, ovvero sia un animale fantastico, un animale inesistente, un animale che non c'è. Fondamentalmente, perché è mezzo drago e mezzo serpente, e quindi rientra esattamente dove? Nell'Etet. Il Capricorno è l'Etet. Perché dal Monte Citerone? Perché il Monte Citerone è il monte sacro a Dioniso, tanto per continuare con le citazioni, no? È il monte sul quale ci sono i cortei delle Baccanti. I cortei delle Baccanti che ai maschietti probabilmente piacerebbero molto, salvo che spesso e volentieri ci lasciano le penne, quindi anche lì un po' d'attenzione con le Baccanti, perché di nuovo è tet, no? Non c'è necessariamente soltanto il divertimento, c'è anche il pericolo. Quindi il punto centrale è esattamente questo: la ragione, come dovrebbe essere, è una ragione capace di pensare il monstrum, ovvero sia capace di pensare gli ossimori, capace di pensare il fatto che l'uomo è buono e cattivo, è carne e anima, è bene e male. Tutte le cose, è ragione ed emozione, tutte le coppie, tutte le dicotomie con le quali noi abbiamo infranto quella che era la nostra, probabilmente la nostra unità originaria, o quella che potrebbe essere la nostra unità originaria, dovrebbero risaldarsi in questa ragione capace di affrontare anche quello che le sue categorie non le permettono di affrontare in pratica, nel senso che il problema è questo: come abbiamo visto, il paradigma, il letto di Procuste, la conoscenza, sono tutte cose che noi stipuliamo, organizziamo, vorremmo fatte in un certo modo. Il problema è che il mondo non si adegua. Questo è il problema. Noi chiediamo al mondo una coerenza che non è sua, perché il mondo è l'infinità priva di senso. E tu non puoi chiedere a un'infinità priva di senso di essere coerente, perché quella ti ride in faccia, che è esattamente quello che accade a noi. Quindi nel momento in cui chiediamo al mondo di essere razionale, come fa Hegel, no? Il reale è razionale, ma quando? Dove? Di che parliamo? Se siamo noi i primi a non essere coerenti, se siamo noi i primi a non essere razionali, se siamo noi i primi a non conoscerci. Come pensiamo che il resto del mondo invece dovrebbe essere da manuale? Non sta né in cielo né in terra. Quindi è chiaro che per certi versi e per come è fatto il nostro cervello noi abbiamo bisogno di dare un ordine. Ve l'ho detto, ordine e struttura hanno un plus valore simbolico che è assolutamente innegabile perché sono gli strumenti attraverso i quali cerchiamo di tenere a bada il caos. Il caos che sarebbe il nostro comportarci senza regole, che sarebbe la realtà senza un filtro che in qualche modo ne schermi tutta una serie di aspetti. Quello è il caos. Il nostro problema è che noi sappiamo anche che il caos, come diceva una maglietta che avevo fino a poco qualche giorno fa, è quello che partorisce le stelle. Noi lo sappiamo perfettamente che le cose nascono dal caos. Quindi, come vedete, con il caos abbiamo un rapporto contraddittoriale. Da una parte ci terrorizza, dall'altra siamo perfettamente consapevoli che è l'ingrediente necessario per qualunque creazione. No? Quindi questa è un'altra dialettica. Ordine e disordine è uno dei punti focali con i quali ci confrontiamo. Che succede? Che purtroppo, visto che il paradigma si sta irrigidendo, visto che siamo sempre meno consapevoli e competenti nella gestione di queste grandi figure, noi il caos tendiamo a ridurlo troppo. Tendiamo ad essere ipertrofici nella normativa, nel controllo, telecamere, forze dell'ordine, la qualunque, gente che spia altra gente, eccetera, 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 e piano piano cosa fa il caos? Scappa da tutte le altre parti. No? Per cui vai a vedere una partita di pallone e c'è gente che si avvicina con le mazze. Vabbè, ok. Oppure parli con qualcuno in termini un tantino accesi in macchina, quello scende col crick e ti ammazza. Oppure ti vuoi liberare del tuo compagno e quello ti uccide, uccide se stesso, la famiglia, i genitori, quelli che trova, vicini, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il grande problema col quale ci stiamo confrontando oggi, che non abbiamo nessuno strumento di gestione del disordine, e il disordine c'è. Far finta che non esiste non è una buona politica, perché poi peggiora, perché poi diventa totalmente ingestibile. Invece qualche strumento di gestione del disordine lo si potrebbe anche immaginare. Nel libro trovate un paragrafo dedicato al carnevale, che purtroppo anche lui ultimamente è un po' scomparso. Perché il carnevale o le feste saturnali romane o tutta un'altra serie di strategie che le vecchie culture mettevano in atto in modo molto saggio? Perché per la gestione del caos vale un po' quello che diceva Giorgio Colli della gioia. Non devi pretendere che ci siano delle equivalenze quantitative. Non c'è bisogno che tu abbia tanti giorni di gioia quanti giorni di tristezza, perché non succederà mai. E non c'è bisogno che tu abbia tanti giorni di caos quanti giorni d'ordine. Basta che ce ne siano un po'. Perché un attimo di gioia, dice Colli, riesce a bilanciare una vita di sofferenza. Quindi se tu hai ogni tanto un momento di caos, questo momento ti permette di sopportare lunghi periodi di ordine, anche ordine pesante, perché noi pensiamo che qui ci sia l'ordine, ma le società precedenti erano molto, ma molto più rigide. E arrivavi al carnevale, e il carnevale era il momento in cui, una volta l'anno, è lecito impazzire, dicevano i romani. Semel in anno, licet insanire. Puoi essere pazzo, puoi fare quello che te pare, non devi pensare alle convenzioni, non devi pensare alle opportunità, non devi pensare, puoi fare quello che vuoi, puoi tornare ad essere animale. Non so se è chiara questa cosa. Allora la prospettiva di quei 3 giorni nei quali tu avresti potuto fare quello che te pareva ti permetteva di reggere per un anno di schiavitù, di insulti, di soprusi, di quello che ti può venire in mente, di obblighi e tutto quello che conosciamo piuttosto bene. No? Perché c'era una valvola di sfogo, c'era qualcosa che avrebbe recuperato quella che lo stesso Durkheim, che voglio dire non era proprio sto, perlomeno affettava di non essere questo esperto della cosa, chiamava l'effervescenza sociale, ovvero sia il fatto che la società a tratti ha bisogno di, no, ribollire, non può essere tenuta ferma sempre, perché se la tieni ferma sempre a un certo punto scoppia, allora è meglio che ogni tanto tu le permetta di ribollire, ok? Quindi il carnevale è la cosa che ci è arrivata vicino, più vicina a questo. Ma chiaramente oggi come oggi il carnevale è sparito, come è sparito quasi tutto quello che ha a che fare con le separazioni temporali. Nelle società tradizionali il tempo non è sempre uguale. C'è il famoso tempo sacro e il tempo profano. Ci sono dei tempi diversi da altri tempi. Siccome noi siamo quelli dell'orologio, dei centesimi di secondo, dei millesimi di secondo, del fatto che hai fatto n mila chilometri o n mila metri in nx secondi o minuti, allora ecco che per noi il tempo è tutto uguale. Quindi che differenza c'è tra carnevale e un altro momento qualunque? Nessuna. Ormai carnevale è una cosa che sappiamo che c'è, mangiamo le frappe, siamo tutti contenti, ma non succede praticamente niente di che. Non cambia nulla. Che differenza c'è tra carnevale e un venerdì sera? Nessuna. E nel momento in cui non c'è nessuna differenza, non c'è neanche nessun cambiamento e nessun momento di break. È tutto costante, è tutto continuo, è sempre la stessa rottura di palle. Mentre le infrazioni temporali, le infrazioni spaziali, no? Pensate ai luoghi tabù, i luoghi dove non puoi entrare, i giorni in cui non puoi fare certe cose, che palle direte voi, ho capito, però quelli rompono la monotonia. Quelli sono degli inciampi che ti ricordano che c'è anche altro, che c'è uno spazio diverso, che c'è un tempo diverso, che si può ragionare in modi diversi, e se non te lo ricorda mai nessuno, tu alla fine te lo scordi, perché tu sei abitudinario. E piano piano senti la pressione che aumenta e a un certo punto, come si dice a Roma, sbrocchi e fai cose, no? Che non sai cosa sono, non sai perché le fai, non sai se chi eri quando le stavi facendo, no? Quel famoso sequestro emozionale di cui abbiamo parlato, e via discorrendo. Quindi il discorso della gestione della violenza e del caos è un discorso che è estremamente importante per l'oggi. Sarebbe un discorso che andrebbe recuperato e portato sul proscenio, se ne dovrebbe discutere, perché non è vero che noi non siamo più violenti. Quello è un addentellato del fatto che noi siamo razionali. Se noi non siamo più quelli razionali di cui parlavamo, potremmo essere pure violenti. Può capitare. Che vogliamo fare? Vogliamo continuare a dare per scontato il fatto che oramai abbiamo superato lo stadio della violenza perché siamo razionali? Non mi sembra che le cronache ci aiutino molto a pensarla sta cosa, è un po' complicato. Anzi, mi sembra che siamo dall'altra parte del pendolo. Abbiamo delle dosi di violenza inspiegabile quotidiane. Quindi evidentemente quell'approccio non va bene. Bisogna pensarne un altro. E quello potrebbe essere uno dei vostri compiti, visto che la sicurezza mi pare che sia un vostro problema. Come la interpretiamo, sta sicurezza? Con l'assoluta impossibilità che mi venga fatto del male? Stiamo freschi. Bisogna pensare a qualcos'altro. Questo è l'ETET, anche nella sua parte meno piacevole. L'ETET nella sua parte meno piacevole è quella che ti dice, guarda, che c'è una quota di violenza, una quota di imprevedibilità, una quota di cattiveria e di male che stanno lì. E ci devi fare i conti. Non puoi far finta che le hai superate perché sei evoluto, perché non è vero. Semplicemente non è vero. Tant'è che Maffesoli dedica alla questione un bellissimo librino che si chiama La parte del diavolo. Chi vuole leggerlo di voi potrebbe fare cosa buona e giusta, perché è proprio perfettamente su questo argomento. Quindi noi abbiamo a che fare con queste figure contraddittoriali. E la figura contraddittoriale, diciamo, per eccellenza da questo punto di vista, è Dioniso, o meglio la coppia Apollo-Dioniso di cui parlavamo fino a poco fa. Ora, non a caso, ho scelto Bootes, o il Bifolco, che non è una costellazione particolarmente nota, ma è molto bella, devo dire, che ha la sua stella più importante in Arturo, che è tanto simpatico, tra l'altro, è una costellazione prettamente estiva. Chi è Bootes? Chi è il Bifolco? Il Bifolco è Icario. Tanto per dirvi come funzionano i miti, no? E chi è questo Icario? Icario è quello che porta il vino in Grecia. Tanto per... No? Quindi siamo qualche millennio dopo la Via Lattea a questo punto, evidentemente. Icario porta il vino in Grecia e, tanto per ringraziarlo, come al solito lo ammazzano. Perché? Funziona più o meno sempre così, no? I grandi innovatori o gli eroi, come dicevamo, non vedono il giorno dopo, ci lasciano le penne. Quindi Icario viene ucciso insieme al suo cagnolino. E però, chiaramente, quello che l'aveva mandato non apprezza. E ci mette una pezza, tanto per fare anche rima. Chi era quello che l'aveva mandato? Ovviamente Dioniso, che è il dio del vino, il dio dell'ebbrezza, il dio della perdita di controllo. Pensa. Ecco, perché uno dei più bei libri di Maffesoli si chiama L'ombra di Dioniso. Perché in mezzo a questo continuo ricorrere e richiedere il controllo, la cosa ovvia è che il controllo non c'è più. Quando avrete un po' più di saggezza vi renderete conto che più si parla di qualcosa e meno questa cosa c'è. Tant'è che parliamo di fiducia e di controllo. Ed entrambi ci hanno lasciato, no? Quindi il dio della perdita di controllo può essere un alleato interessante in questi casi. Di fatto il problema qual è? Che non solo Icario era un inviato di Dioniso, ma era Dioniso. Quindi di fatto noi abbiamo Dioniso perennemente su di noi che ci osserva e aspetta il momento in cui finalmente tornerà o riprenderà parte delle sue prerogative. Quindi Dioniso è lì, Dioniso non è mai andato via. Quello è il problema. Dioniso non se n'è mai andato perché è Apollo. La stessa cosa. Sono due aspetti inseparabili. Anche lì Apollo-Dioniso è una coppia contraddittoriale. È la conoscenza e il costo della conoscenza. Dioniso è quello che sta sotto. È un dio ctonio, si dice. Vuol dire un dio sotterraneo per molti versi. È un dio che scompare. È un dio inaffidabile. Insomma, è tutta una serie di cose con le quali non è che abbiamo tutta sta confidenza, anche se dovremmo, perché come abbiamo visto, no? Sulla scorta di quello che abbiamo detto delle aspettative, di fatto Dioniso in qualche misura è un po' il dio delle aspettative deluse, no? È il dio che ti dà gli strumenti con i quali superare i tradimenti, le disillusioni, tutto questo. È il dio del sesso, no? Ce n'ha tanti di attributi evidentemente, e come vedete anche qui quando andate a studiare le pertinenze degli dei vi rendete conto di tante correlazioni del mondo che non sono così ovvie. Ma quando tu vai a vedere di che cosa sono dei gli dei, trovi una serie di cose, dici perché queste cose insieme? Perché sto dio deve essere il dio di questo, il dio di quello, il dio di quell'altro, il dio dei marinai, il dio dei nodi, il dio della verità, il dio della ricerca? Perché sì, perché sono tutte attività che in qualche modo, da qualche parte, hanno delle correlazioni. Perché il mondo è molto più interconnesso di quanto non sembri, ed è molto più bello anche di quanto non sembri, oggettivamente. Invece col pensiero mitico, col pensiero simbolico, con tutte queste attività, al mondo tu restituisci fascino. E quindi io qui spenderei due parole sul disincanto weberiano, perché mi pare che sia il caso di parlarne. Come vi ho detto, Weber è un personaggio estremamente apollineo per certi versi, tant'è che era perennemente esaurito. Perché non riusciva, cioè si era, come dire, automesso sul letto di Procuste e quindi vedeva cose, capiva cose, ma non riusciva a essere d'accordo con le cose che capiva per certi versi. Era una tensione, la famosa tensione contraddittoriale portata alle stelle. Era perennemente in stato di esaurimento nervoso. Perché? Perché era un razionalista, era uno che era in grado di analizzare le cose perfettamente, ma vedeva che non era sufficiente. Tant'è che buttava lì costantemente dei concetti che sono le cose migliori che ci rimangono di Weber, no? Ci sono la gabbia d'acciaio da una parte, il carisma politico dall'altra, il politeismo dei valori, tutta una serie di idee che sono assolutamente fantastiche, ma sono tutte idee che vanno ben oltre la ragione. Sono tutte idee che sfondano completamente il quadro di riferimento del razionalismo per aprire su altro. Dice, guarda, qui c'è il politeismo dei valori, che cos'è? È il recupero della logica del molteplice. È questo. I valori sono tanti, diversi, e tutti noi sacrifichiamo a valori diversi. No, non c'è un uno, non c'è un valore comune, non c'è verso di tirarlo fuori il valore comune, è introvabile, perché ce ne sono tanti. E devono poter convivere. I romani, da questo punto di vista, come credo di avervi accennato, erano molto più bravi di noi. I romani avevano il Pantheon. Tutti qui. Allo stesso livello di dignità, senza dover condannare nessuno, senza dover crocifiggere nessuno, salvo l'occasionale cristiano, come abbiamo visto, poi eravamo già avanti. E quindi c'erano dei modi per poterlo fare, c'erano delle strategie per riuscire a mantenere questo politeismo. Ma una delle più belle figure di Weber, che è una di quelle che secondo me dà la cifra di tutto il suo pensiero, è quella dell'Entzauberung, del disincanto. Dice Weber, il predominio dell'azione razionale rispetto allo scopo porta al disincanto del mondo. Trasforma il mondo in un meccanismo, trasforma il mondo in una partita doppia, in un foglio di bilanci, tanti numeri, ecco, figuratevi se avesse visto il digitale che avrebbe detto, ma comunque quello se l'è risparmiato. Però il grande problema è questo, ragazze. Grazie. Allora, perché il disincanto? E che c'entra con tutto questo? C'entra, perché il disincanto di fatto cos'è? Se non il pensiero, la conoscenza che perde di vista la meraviglia. Tenete presente che il sapere da sempre è stato fondato sulla meraviglia. I grandi filosofi, compreso Platone, compresi Aristotele e gli altri, erano tutti degli appassionati della meraviglia, dello stupore, del fatto che appunto ci fosse un incanto soffuso nelle cose che il sapere e la conoscenza ti permettevano di rivelare. E questo incanto, secondo me, è molto più facile da ottenere, da percepire, da provare nel momento in cui utilizzi un sapere mitologico e un sapere simbolico. Perché quel sapere simbolico e quel sapere mitologico ti denunciano cosa? Ti denunciano un'ulteriorità di senso negli oggetti. Ti fanno capire che il mondo non è soltanto questa stoffa e questa plastica, è anche altro. Che nell'oggetto, nella trasmissione, nel senso c'è di più. Anche se tu non sai cos'è questo di più, anzi, meglio che tu non lo sappia cos'è questo di più. La nostra ansia di rivelazione è altrettanto disincantante di tutto il resto. Perché? Perché noi vogliamo svelare tutto. Pretendiamo di tirar fuori i modi, i trucchi, i complotti. No, tutta questa ossessione per la trasparenza è un'ossessione prettamente diurna, prettamente luminosa. Domani parleremo di Diurna e delle categorie, però sappiatelo. Noi viviamo in un regime che è talmente tanto diurno da essere quasi schizofrenico. E la richiesta di trasparenza, la richiesta di rivelazione, la richiesta di mettere in luce i fondamenti, gli inghippi, i complotti, le macchinazioni, è proprio parte della costellazione dei sintomi della paranoia e della schizofrenia, manca a dirlo. Quindi ci siamo pieni da questo punto di vista. Mentre il mistero, il fascino e la meraviglia si fondano esattamente sull'inesplicabile, su ciò che tu non riesci a dire. Ciò che percepisci, che senti, ma che rimane lì, perché è ineffabile, come abbiamo detto, perché non lo puoi dire a parole, perché fa parte di un altrove che qui può arrivare soltanto in quel modo. Ok? Quindi, questo tipo di costellazione, questo tipo di discorso, è un discorso che chiama in causa evidentemente una notevole capacità di una notevole capacità di utilizzare diversi registri, che siano registri linguistici, gnoseologici, epistemologici, quello che volete, per poter dar conto del reale, perché il reale merita di essere reincantato, perché non è il reale che si è disincantato. Questa è la questione che io normalmente nel mio piccolo imputo a Weber. Siamo noi che non siamo più incantati. E c'è uno dei miei autori preferiti, che è un filosofo tedesco che si chiama Eugen Fink, che ha scritto un libro sul gioco come simbolo del mondo, dove dice esattamente questo: è lo sguardo che diventa cattivo e disincantato. Sei tu che ti impedisci di vedere quanto è ancora incantato il mondo, perché il mondo è ancora quello di prima, non è cambiato nulla. È il tuo letto di Procuste che ne ha tagliato un altro pezzo. E questo pezzo è l'incanto. E facendo così tutti rovini in quanto essere umano, perché l'essere umano, come abbiamo visto, fra i suoi registri più importanti ha il registro immaginale, non in quelli secondari, non in quelli residuali, ma è uno dei principali, se non il principale, perché qualunque cosa noi facciamo è immaginazione. Che sia anodina come il presupporre di mangiare un panino al salame a pranzo, o il progettare invece le vacanze o un viaggio della vita o un modo di vivere diverso, è sempre un problema di immaginazione, non altro. Il tono dell'immaginazione darà il tono del tuo futuro, e quello che tu pensi oggi del tuo futuro diventerà probabilmente il cammino che seguirai. E non c'è un fondamento oggettivo in questo, te lo stai sognando. E meglio sogni e meglio è, evidentemente. Ma se tu a questa cosa rinunci perché hai bisogno del concreto, sei quello del fare, sei quello dei numeri, sei quello dei soldi, eccetera, eccetera, avrai un futuro su misura, avrai uno sguardo povero, uno sguardo bieco, uno sguardo cattivo che invidia gli altri, ma non può invidiarli perché quelli sono peggio di te. Come fai a invidiare qualcuno che ritieni essere peggiore di te? Però lo fai, senza nessun problema. Te viene facile. Noi siamo bravissimi in questo. Perciò, appunto, uno dei punti centrali sarebbe il reincanto del mondo. Il reincanto del mondo vuol dire riapprendere la meraviglia. Vuol dire cercare di essere meno blasé, perché il disincanto è evidentemente connesso col blasé. E il blasé chi è, secondo Simmel? Non so se ve l'ho detto, ve lo ripeto nel dubbio. È colui che, non avendo nessun filtro, nessun modo per opporsi all'ipertrofia del mondo oggettivo, lo svaluta tutto. Per il blasé è tutto grigio, tutto indegno di attenzione. Perché non ha nessun altro strumento. Il blasé è colui che non ha una cultura soggettiva. Perché in questa chiave la tua cultura soggettiva a cosa ti serve? Ti serve a sapere cos'è che ti meraviglia. Ti serve ad aprire dei canali privilegiati per qualcosa che veramente per te è importante. È qualcosa che ti fa star bene, che restituisce colore al mondo. Questo è il punto. Non è qualcosa che puoi quantificare, non è qualcosa che puoi perseguire strumentalmente, è qualcosa che sai solo tu perché è tua. Quello è il problema della cultura soggettiva che vi ho detto migliaia di volte. Tu sai cos'è che ti lascia a bocca aperta. E noi, come vedete anche nella lettura del linguaggio del corpo, abbiamo ribaltato completamente tutti quanti i quadri. Perché? Perché quello che sta a bocca aperta per noi è stupido. No? Chiudi sta bocca, che sei un bambino, normalmente, no? Perché tu rimani così. Però quello è il gesto che rivela la meraviglia. Il gesto che rivela l'attenzione, che rivela l'apertura, perché noi siamo simbolici e pratici. Se tu stai a bocca aperta è perché stai facendo entrare le cose. E quindi lo stupore ti lascia attonito. Quello è lo stupore che devi cercare. Tutto il resto non serve a niente. No, deve essere quello per cui ti trovi come i bambini, che da questo punto di vista non a caso sono stati scelti per secoli come modello di questo tipo di sapere, no? Il famoso fanciullino di Pascoli. Il famoso fanciullino di Pascoli non è un vecchio rincoglionito da 70 anni che va in giro con Bermuda, ma è uno che sa qual è la meraviglia. E gli è rimasta la meraviglia, e questo è il punto. Non ha tutti i letti di Proguste che ci siamo caricati sulle spalle noi, no? Il bambino che è Fonchamisso, se non erro, del re è nudo, è quello che dice: oh, ma questo è nudo. Cioè, sapete la fiaba? Che c'è il re che va in giro nudo e tutti quanti, per deferenza, per motivi assortiti, lo trattano come se fosse perfettamente vestito. Poi arriva il ragazzino: questo è nudo. Perché il bambino non ce l'ha tutte ste cose per le quali cambiare. Il bambino dice quello che vede. Il bambino è libero da ostacoli epistemologici e cognitivi. Ecco perché poi Pascoli parlava della necessità di avere il fanciullo, perché è quello che riesce ancora a stupirsi. E se tu non hai più il fanciullo, sei probabilmente perso. Ovviamente questa cosa, come è diventata da noi, non a caso, è diventata Peter Pan, è diventata la sindrome di Peter Pan, è diventata il sogno dell'eterna giovinezza. Perché? Perché chiaramente l'eterno fanciullo è colui che non invecchia e che non muore. Manca a dirlo. Abbiamo detto, vedete come le alchimie immaginali tornano facilmente. Però adesso questo bambino per noi è diventato un grande problema, perché non lo capiamo più come dovremmo capirlo, lo capiamo come uno che non invecchia. Che è anche un po' una carogna, non so se avete visto C'era una volta e tutte le varie serie con Peter Pan, che è diventato una discreta teppa nel complesso, se Dio vuole. Ecco. Quindi ci stiamo lavorando anche a livello immaginale per rivelarla, questa ambivalenza. Però fino a qualche tempo fa il fanciullo era quello che tutti avrebbero voluto essere. Chi è che non voleva andare sull'isola e chi non c'è? Sarebbe stata un'idea eccellente. Poi piano piano a un certo punto ti accorgi che non è proprio quella l'idea. L'idea è che tu debba avere il bambino con te, perché il bambino è una delle tue componenti psichiche fondamentali. C'è Jung che parla di tutti gli archetipi, parla della composizione del nostro inconscio in termini mitologici, in termini simbolici, evidentemente, perché Jung, secondo me, era molto meglio di tutti gli altri, tant'è vero che l'abbiamo tagliato fuori anche lui. E quindi c'è Animus, Anima, Puer e Senex, c'è il vecchio, il bambino, l'animo e l'anima. Noi tutti siamo costellati in questo modo, anche lì in modi simbolici, in modi dinamici, in modi che cambiano nel tempo, ma tutti noi dovremmo avere queste componenti, perché non sono qualcosa di legato soltanto all'anagrafe, ma sono qualcosa di legato alla nostra evoluzione interiore. Ed è un'evoluzione che non implica che il bambino diventi il Senex, ma che convivano. Non so se avete presente una canzone di Guccini di tanti anni fa, dei Nomadi prima, che si chiama Il vecchio e il bambino. Ecco. Si trovano un po' dappertutto queste cose. Perché? Perché sono segni e sono simboli talmente antichi, talmente, come dire, fondanti, che non puoi non tornarci. Che ora è, scusa? Ok, allora ragazzi, ci vediamo domani e continuiamo con Dino e tutti i vari regimi e strutture.